Adesso un'altra pausa musicale.
Alive e Pearl Jam ci fanno andare con loro negli States, perché dalla situazione della ricerca sotto un treno, nel senso più tragico, più duro della parola, andiamo alla ricerca sotto un treno che ci fa sorridere.
Sì, infatti noi siamo esperti in questo, chi già ci conosce sa che noi a un certo punto della puntata del programma facciamo una classifica.
Oggi classifica sotto un treno della settimana, che vince, chi la vince vincerà la statuetta sotto un treno della settimana.
Oggi è un po' diverso, non parliamo di notizie, non parliamo di personaggi dell'attualità, non c'è la statuetta, ma c'è il premio, il Nobel.
No, infatti la classifica non la facciamo noi, perché c'è già chi la fa, una commissione tra l'altro dell'università di Harvard.
Sì, e oggi che dà praticamente un premio, il Nobel, che appunto consegnano una settimana dopo la cerimonia dei premi Nobel, appunto. E di cosa si tratta? È un premio, appunto, che è una parodia del premio Nobel e viene assegnato annualmente a dieci ricercatori, e viene premiata la ricerca più assurda oppure più inutile.
Ridicola.
Oppure, sì, più ridicola. E appunto abbiamo detto che è l'università di Harvard che si occupa di questo. Dal 1991 che esiste il premio Ig Nobel, e quindi è anche molto importante, perché a volte pensa chi vince il premio Ig Nobel dopo qualche anno vince anche il premio Nobel.
La luce della ribalta, quindi è un essere sotto i riflettori che poi può anche arrivare dove sarebbe stato il lido di destinazione, no? Una ricerca seria invece qui magari viene un po' più sdrammatizzata, più messa sul ridere.
Sì, diciamo che fare ricerca, anche quello, sembrano cose assurde, poi invece pian piano tu arrivi, fai la scalata.
Le ricerche in generale partono comunque da un bisogno, una necessità, un dubbio da chiarire, la volontà di scoprire qualcosa, no?
Sì, anche qualcosa di banale, legato alla quotidianità, insomma. Quindi
sì. La cerimonia quest'anno si è svolta il 20 settembre all'Università di Harvard. Da tradizione i vincitori del premio Nobel vengono sommersi da una marea di aeroplanini di carta.
Bello questo, invece di portare fiori.
Tu immaginati questo teatro, questo anfiteatro, dove chi vince viene sommerso da degli aeroplanini di carta, dove è pieno di diamanti finti, premi Nobel finalmente liberi di comportarsi come bambini.
E che poi gli scienziati sono un po' così, no?
Un'altra usanza particolare è portarsi dei reggiseni usati da utilizzare come mascherine in caso di esplosioni.
Ma perché?
Perché magari lo scienziato che con la sua ricerca fa un esperimento strano, particolare, e combina un guaio ed esplode tutto, gli esplode sul pubblico il materiale, e quindi per proteggersi è giusto utilizzare una mascherina.
Sì,
no?
Sì, certo.
Mattatore e fondatore di questo premio è Mark Abrams, presentatore della serata.
Anche lui scienziato, immagino.
Wired, l'articolo da cui abbiamo tratto queste notizie, lo definisce un presentatore cappellaio matto.
Apposta, bellissimo.
Vabbè, lui chiude la serata con la famosa frase: se non avete vinto un premio Ig Nobel quest'anno, ma soprattutto se l'avete vinto, potrete avere miglior fortuna il prossimo anno. Quindi, per far capire quanto l'atmosfera del clima sia completamente scherzoso, però è giusto così, anche in un ambiente magari che uno si immagina serioso, ingessato, sdrammatizzare, anche perché alla fine le cose che si studiano sono anche spesso divertenti.
Sì, oppure si arriva ad una conclusione divertente.
Il tema della serata dell'anno era l'universo, infatti un'opera lirico-teatrale apre ogni volta la consegna dei premi, e prima dei premi ci sono anche diverse lezioni, le chiamano 24/7 lectures, interventi lampo di 24 secondi in cui uno scienziato deve esporre in 24 secondi la sua ricerca, seguiti da un riassunto di 7 parole. Quindi lo scienziato prima deve dire tutto velocissimo in 24 secondi e poi in 7 parole condensare l'idea che vuole esporre al pubblico.
Sì, ma se non ci riesce cosa succede?
Ho un esempio, quello di Rick Roberts, premio Nobel. Grazie. Per la medicina nel 93, che ha parlato quest'anno delle forme di vita basate sull'arsenico. Sembra un po' un controsenso, infatti lui, le sue 7 parole che ha utilizzato sono: solo gli idioti credono che l'arsenico possa permettere la vita.
Ok, quindi bene.
Eh sì.
Ma se le devono preparare prima queste queste lezioni, ovviamente.
Sì, se le devono preparare prima, perché non è facile condensare uno studio magari di mesi, di anni, in sette parole. I veri protagonisti non sono questi delle lezioni oppure il presentatore, ma i vincitori dei vari premi. Io però, prima di elencarli, prima di esporli al pubblico qui in piazza davanti alla Facoltà di Lettere di Trento, manderei un'altra canzone legata al mondo dell'università, dello studio in generale. Sono i Pancreas, profeti della musica italiana, con Sotto Esame.
Questi erano i Pancreas che ci hanno accompagnato qui per annunciare i 10 premi Ig Nobel del 2012.
Sì, abbiamo voluto lasciare la canzone per creare un po' di suspense, no?
Per
tutti quelli che non hanno potuto leggere sulle pagine dei principali quotidiani o su internet i vincitori del premio Ig Nobel o Ig Nobel, come diceva qualcuno qua dietro le quinte. Wikipedia dice che Ig Nobel è il nome inglese, la dicitura inglese, giustamente quella originaria. Ig Nobel è la dicitura italiana.
E ci piace di più, dai.
Sono passati entrambe, dai, vabbè. E sì, stavo dicendo che abbiamo lasciato creare la suspense in modo che ora tutta la gente qui in piazza davanti alla Facoltà di Lettere per la notte dei ricercatori e per il nostro stand di Samba Radio che la segue in diretta.
Infatti si sono avvicinati tutti,
vogliono sapere chi ha vinto.
Sì.
Iniziamo?
Iniziamo dal premio Ig Nobel dato alla psicologia.
Premio Ig Nobel per la psicologia quest'anno l'ha vinto chi?
The winner is... Allora, ha vinto uno studio che ha dimostrato che guardando la Torre Eiffel piegandosi verso sinistra sembra più piccola.
Provare per credere.
Sì.
A me pare una cosa abbastanza strana, però...
È vero.
Anita,
hanno fatto uno studio.
Anita Irland, Rolf Zwan e Tullio Guadalupe della Max Planck Institute hanno fatto questo studio... Spero finanziato molto poco, sinceramente.
Ma perché? Scusa, è una ricerca come le altre, quindi
una ricerca
avrà...
come le altre con una minore utilità delle altre, diciamolo. Vedrea. Perché piegarsi verso sinistra, che fa apparire la Torre Eiffel più piccola, mi pare una cosa particolare e strana.
Magari all'inizio, tra 10 anni, scopriranno qualcosa di molto importante.
Legato a questo, dubito
fortemente.
Sì, magari
la Torre Eiffel non ci sarà neanche più, però vabbè.
Il premio Ig Nobel per la pace quest'anno è stato assegnato all'azienda russa SKN Company per aver convertito antiche munizioni russe in diamanti falsi.
Sì, quindi...
I suoi rappresentanti hanno ricevuto il premio portandosi dietro un enorme gigante gioiello finto, o meglio, un vero nano diamond, come lo chiamano i suoi creatori. Sì, penso che abbiano preso delle palle di cannone utilizzate durante la difesa di Stalingrado nel 1943 e le abbiano convertite in un mega diamante.
Ma diamante, cioè, da regalare, tipo... Vuoi chiedere di sposare, cioè...
È finto, però se tu vuoi regalare un diamante finto per fare una dichiarazione, sei libera di farlo.
Vabbè, se sei pacifista, apprezzi.
Sì, effettivamente sì. Chi ha vinto il premio Ig Nobel per l'acustica?
Per l'acustica, allora, qua è difficile. Lo Speech Jammer, creato da Kazutaka Kurihara.
Era ancora più difficile il nome del creatore.
Sì.
Uno scienziato giapponese, un ricercatore giapponese che ha inventato questo Speech Jammer.
Sì, si è aggiudicato appunto il premio per l'acustica. È un dispositivo per confondere e interrompere una persona mentre fa un discorso, facendogli riascoltare le sue stesse parole e la sua medesima voce con un ritardo di qualche secondo.
Bellissimo, potrebbero farlo anche qui dalla regia. Registrarci mentre parliamo e diffonderci in cassa qualche secondo più tardi, così per confonderci completamente le idee.
Sì, infatti potrebbero farlo, ma... Beh, potrebbe... Già vedo il gioco, il quiz televisivo nuovo, no? A premi.
Speriamo i nostri ragazzi che ringraziamo non lo facciano.
No.
Il premio Ig Nobel per le neuroscienze l'ha vinto Craig Bennett, insieme a un team, ha effettuato una risonanza magnetica funzionale su un salmone morto. E tu mi dirai, che senso ha fare una risonanza magnetica ad un salmone morto?
Non lo so.
Nessuna. Però questo team ha trovato un segnale di attività, a dimostrazione del fatto che con le moderne tecnologie un neuroscienziato può tutto. Io non sono della branca, quindi faccio fatica a capire questa questione. Se il salmone era morto, non so come abbia fatto a rilevare dell'attività cerebrale, però vabbè.
Non lo so. Magari si verrà a scoprire che i salmoni morti sono ancora vivi in realtà.
Sì, potrebbe essere, speriamo di no. I salmoni zombie, spero che non siano una delle scoperte del 2013.
No, lo spero anch'io.
Premio
Ig
Nobel per la chimica.
Passiamo a quello della chimica. Il vincitore del premio Ig Nobel per la chimica è Johan Pettersson, per aver risolto un fitto mistero.
Sì.
Perché in alcune abitazioni della città svedese di Anderslöv i capelli delle persone uscite dalla doccia diventano di colore verde spento e non del biondo etereo che mezzo mondo invidia.
tutta colpa del rame, secondo la ricerca di Johan Pettersson. Praticamente questi svedesi di Anderslov si facevano la doccia con il rame e uscivano con i capelli verdi.
Ma un verde spento, non un verde acceso, eh.
Non ci voleva un ricercatore per capire che la prima cosa da fare era andare ad analizzare l'acqua che scendeva da questa doccia. Vabbè, è andata così.
Però vedi, anche qui ti posso trovare il risvolto positivo. I parrucchieri
che possono, per quando tu vai a chiedere l'acconciatura verde,
invece di metterti quelle cose chimiche, verdi, coloranti, eccetera, ti fanno fare una doccia.
Oppure ti pagano un viaggio fino in Svezia
e ti fanno fare una doccia. Invece il premio Ig Nobel per la letteratura?
Non c'è bisogno di scrivere un grande classico per vincere questo premio, basta stilare un rapporto su un rapporto su un rapporto nel quale si raccomanda di scrivere un rapporto su un rapporto a proposito di un rapporto. È un scioglilingua, un gioco di parole, però il General Accountability Office del governo statunitense ha stilato questo rapporto su tantissimi altri rapporti.
Interessante.
È un po' scatole cinesi, eh? Molto complicato da spiegare, però ha vinto.
Intanto si è aggiudicato un premio.
Quello della fisica, chi l'ha vinto invece?
Quello della fisica invece, immaginate di essere un professore della Stanford University in California, sì, e di fare una corsetta nel campus ogni mattina.
Tutti i giorni, infatti.
Ovviamente. Ah. Che cosa incontrate di solito? Davanti a voi c'è una ragazza, una teenager,
anche
una studentessa,
più di una, magari,
più di una, che ha la coda, e questa coda oscilla.
Sì.
No? E ovviamente l'attenzione di voi...
di noi professori della Stanford University, sì, ricade sulla coda di cavallo della studentessa,
infatti,
che fa jogging.
Infatti. Allora, che cosa hanno fatto? Questi ricercatori hanno studiato l'oscillazione delle code,
ah,
dei capelli.
Ah, interessante.
Sì.
Molto interessante l'oscillazione della coda di cavallo. Beh, mentre fai jogging.
Jogging, e ovviamente sono arrivati a una conclusione che non ho capito molto bene in realtà come era la cosa, però dipende molto dai capelli e dall'acconciatura.
Lasciamo stare.
Sì.
Lasciamo stare, non voglio capirci di più.
Neanch'io.
Il premio Ig Nobel per la fluidodinamica invece l'ha vinto chi? L'ha vinto una ricerca che ha spiegato il quesito perché quando tu giri con una mega tazza di caffè o una tazza di tè, il liquido si rovescia sul pavimento.
Eh sì, è un problema importante.
Me lo sono chiesto un sacco di volte. Infatti, quando mi sono versato, magari ancora mezzo addormentato, una tazza di tè addosso al pigiama.
Eh sì, infatti, è un problema. E invece loro...
mi leggerò questa ricerca.
Studia. Poi non so se riuscirei a non versarlo più...
Dubito.
Per terra o sul tuo pigiama, però insomma... questo è il premio Ig Nobel. Ma passiamo a quello, il premio Ig Nobel per l'anatomia.
Uno dei più belli, secondo me.
Sì.
Mi ha affascinato veramente tanto la ricerca che hanno fatto questi studiosi. Parlo di Franz De Waal e Jennifer Pocorni.
Hanno ricevuto il premio Ig Nobel per l'anatomia per aver scoperto che gli scimpanzé possono identificare altri scimpanzé di loro conoscenza guardando fotografie del loro lato B.
E qui c'è ancora chi mette in dubbio che l'uomo derivi dalle scimmie.
Infatti.
Questa penso che sia la conferma definitiva.
Ti prego, lasciamo stare. Invece quello per la medicina, ed è importante questo.
Mm-hmm. No. L'ultimo premio alla medicina che è stato assegnato è andato a Emmanuel Ben Soissan per aver suggerito ai medici che effettuano una colonoscopia un modo per ridurre il rischio che i loro pazienti esplodano. Effettivamente quando fai una colonoscopia c'è una minima percentuale di rischio
per
un accumulo di gas a causa della natura elettrica del colonscopio, quindi può succedere qualche danno.
Però questo è importante.
Emmanuel Ben Soissan ha scoperto come fare e ha messo tra l'altro alla fine un gossip, volevo tagliarlo però ci hanno detto di dirlo perché fa ridere. Ha detto che è stata una ricerca molto rumorosa.
Ok, andiamo con una canzone?
No, prima volevo ricordare una cosa che ce ne ha parlato poco fa un ricercatore, che anche l'Università di Trento si è aggiudicata qualche anno fa un premio Nobel con una ricerca del CIMEC che riguardava le patatine. Le patatine che fanno croc sono più buone, questa era la tesi sostenuta e dimostrata dalla ricerca del CIMEC. Okay.
Secondo te cosa ne pensi?
Sì, forse sì, perché quelle che non fanno croc sono un po', sono lì aperte da magari a 2 settimane, no?
Ah.
Sono umide.
Bravo. Sei ricercata anche tu.
Mettiamo musica, dai. Ci risiamo dopo gli after hours, noi siamo sempre qui dalla notte dei ricercatori davanti alla facoltà di lettere e in diretta su sambaradio.it.
Noi siamo sempre qui a Venerdì Sotto un Treno, siamo sempre sotto un treno, come si può vedere.
Dai, dopo un'ora di trasmissione e di esorcismo verso il nostro essere sotto un treno, ora stiamo un po' meglio, no? Almeno io
sì,
mi sento un po' più... sto uscendo da quella crisi che avevo un'oretta fa.
Bene, vedo che anche qui intorno le persone che ci stanno osservando, non solo che ascoltando, li vedo già un po' meglio.
Il nostro regista Michele era un po' sotto un treno in questo momento.
Si è sollevato, prima stava peggio.
Sì.
Adesso, come tradizione del nostro programma, offriamo una perla cinematografica.
Lasciami prima annunciare che dopo di noi, ora stiamo per chiudere, dopo di noi ci sarà ai microfoni di Samba Radio Picciu insieme a Ludovica con Crash Senza Peli, un misto dei loro programmi musicali. Noi saremo qui ad ascoltarli, spero anche voi. Chi non è qui o chi sta andando a casa, vada a casa e si sintonizzi su www.sambaradio.it per ascoltarli.
Perché vi faremo compagnia fino a oltre mezzanotte, mi dicono.
Sì, 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 la notte dei ricercatori è ancora giovane.
È ancora giovane. Allora, la perla cinematografica?
La perla cinematografica, tradizione del nostro programma per concludere ogni puntata, questa volta è un film italiano del 1983, un film di un grande regista, grande comico, Carlo Verdone. Parliamo di Acqua e Sapone.
Acqua e Sapone, i suoi personaggi appunto sono sempre molto sotto un treno.
Good morning.
Stia attenta sorella che ho passato la cera, eh? Ecco, ci avrei giurato. Mannaggia, sorella.
Ma che sorella? Quante volte le devo dire che la cera va passata alle 6:30 di mattina?
Si è fatta male.
Stavo meglio prima.
Che ride sta battuta, mica male. Senta, sorella, si ricorda la promessa che mi ha fatto? Cioè, se si libera una supplenza, che fa? Mi inserisce, eh?
Benedetto figliuolo, se si libera un posto, vedremo.
Sono 3 anni che vedo.
Che cosa vede?
Niente, il nulla.
Signor Rolando, invece di ringraziare il signore per questo posto che ha trovato.
Io da mo' l'ho ringraziato. Sorella, ma io mi sono laureato, ho preso 110 lode per far che? Per passare la cera per terra. Cioè, non è che non mi piace. A me, al limite, mi piace pure, però per un laureato mi sembra, cioè, poco, mi sembra...
Bisogna sapere aspettare, l'occasione viene per tutti, verrà anche per lei.
Buonasera a tutti, giovani e non. Siamo qua alla Facoltà di Lettere, sempre noi di Samba Radio. E siamo qua con Cristina Del Bianco, ricercatrice al Cibio. Buonasera.
Buonasera.
Partiamo subito con una prima domanda. Intanto, se puoi spiegarci cosa fa come ricercatrice e cos'è questo Cibio di cui si sente tanto parlare a Povo, ma magari un po' meno a Trento, soprattutto magari negli ambienti di lettere.
Allora, io lavoro al Cibio, forse si sente parlare un po' meno perché non siamo a Povo ma siamo dislocati a Mattarello, almeno per il momento. E il Cibio è un centro di ricerca interdisciplinare, quindi abbiamo laboratori che si occupano di cose diverse. Io lavoro nel laboratorio di biologia sintetica, dove ho il professor Manzi, e appunto mi occupo di biologia sintetica e su una serie di progetti di diverso tipo.
E questa sera abbiamo visto che partecipavate a questa iniziativa della Notte dei Ricercatori. Eravate qua all'interno dell'università a fare?
Allora, io ero qui insieme a un gruppo di 6 ragazzi che sono i ragazzi del gruppo iGEM di Trento, ed eravamo qui a raccontare al nostro progetto iGEM. E infatti diciamo che non sono soltanto qui come Cibio, ma anche con questa iniziativa diversa, di cui, se vuoi, ti posso raccontare.
Questo iGEM sarebbe?
Questo iGEM è una competizione di biologia sintetica per studenti di corso di laurea, a cui partecipano squadre di tutto il mondo, e quest'anno Trento è la prima volta che partecipa. E abbiamo lavorato tutta l'estate per 3 mesi a un progetto che ritengo molto bello, e adesso proprio sabato prossimo partiremo, andremo a Amsterdam a presentare questo progetto, e se va bene e vinciamo, incrociamo le dita,
di sicuro
arriveremo a Boston al MIT, dove ci sarà la gran finale contro grandi concorrenti.
Sì. E tra l'altro, su questa cosa vorrò prendervi per farvi fare un'intervista approfondita, perché ritengo che sia molto importante, molto prestigioso anche, poi vedendo il progetto che avete fatto. E un'altra domanda, prima parlando con un personaggio californiano, ha lodato molto l'università italiana e soprattutto in particolare quella trentina, definendo che siamo molto bravi, molto organizzati e molto preparati. si sentirebbe di... Era molto ottimista sulla situazione italiana, si sentirebbe di sostenere questa posizione?
Allora, ti posso dire che io, come formazione ho studiato, ho fatto il dottorato in Italia, dopodiché sono stata all'estero, ho lavorato 4 anni a Harvard, quindi un centro importante, dove più e più volte ho sentito parlare bene di centri italiani, alcuni in particolare, molte volte conoscevano Trento, quindi posso dire che è rinomata effettivamente a livello internazionale.
Quindi la situazione non è così nera?
Dipende dai punti di vista, okay. Però dai, è promettente, speriamo che ci siano grossi cambiamenti adesso con queste riforme.
Va bene, allora vi facciamo un in bocca al lupo per Amsterdam e speriamo possiate andare a Boston con il vostro progetto e buona fortuna per tutto. Grazie mille.
Grazie,
per
buonasera.
La disponibilità. Passiamo adesso con un po' di musica. Gorillaz.
Ok, siamo rientrati, adesso i nostri veri programmi sono finiti in realtà, quindi parleremo molto poco, metteremo tanta musica. Io sono Picciu e qui con me c'è...
Ludovica, anche detta Ludo per gli amici, insomma.
Esatto, dopo questo grandissimo laboratorio è riuscito benissimo per trovare il nuovo speaker di Samba Radio, il ragazzo di prima, secondo me è un grande talento e potrà arrivare a scalare le varie vette dell'FM nazionale. Detto questo, partiamo appunto. Noi vogliamo parlare poco e mettere tanta musica. Quindi ci sentiamo
Don't Let the Man Get Down. O spero che sia Get Down. Get You Down dei Fatboy Slim.
Diretta qui dalla notte dei ricercatori. Ora sono con Fabio e Raul, che stanno lavorando a un progetto dell'Università di Trento sulla musica.
Esatto, sì.
Potete raccontarci un poco di questo esperimento che si sta svolgendo ora al primo piano?
Il primo piano è l'aula 119, c'è una coda di 1 ora e mezza, però vi invito a provarla. Allora, c'è questo esperimento che abbiamo chiamato The Musical Room Experiment, che in pratica due persone in coppia entrano all'interno di questa stanza e della musica generata automaticamente dal computer comincia a essere riprodotta. Quindi nel momento in cui le due persone entrano c'è questa musica che esce dall'impianto audio dell'aula e le persone hanno la possibilità di interagire con la composizione, quindi con la generazione musicale, a seconda dei loro movimenti all'interno della stanza. Quindi possono decidere l'emozionalità del pezzo, quindi quanto allegro, quanto gioioso, triste possa essere, e anche la verve, quanto frenetico, il volume. Quindi quando le persone saranno vicine tra di loro, questa coppia, e la musica che è generata è molto allegra, felice, spensierata, comunque positiva. Man mano che si allontanano, si distaccano, e la musica comincia a essere più triste, più un po' drammatica, fino a essere addirittura dissonante, spiacevole, sì, disarmonica all'estremità. Quindi diciamo che è una storia che le due persone possono comporre. Infatti è bello vedere anche le loro reazioni, che alcuni si mettono d'accordo prima, diciamo adesso cominciamo tristi, dopo ci avviciniamo e facciamo...
Una domanda, ma se uno va più veloce e l'altro lento, cosa
allora
succede?
La velocità è la media tra i due, che la velocità determina tra l'altro il volume. L'altro parametro di cui ancora non ho fatto cenno è il volume, che viene generato appunto a seconda della velocità media in cui si muovono le due persone all'interno della stanza. Quindi sì, vabbè, comunque questo è un progetto dell'Università di Trento e ci stiamo lavorando.
Ripetiamolo.
Ci stiamo lavorando da più o meno un anno all'algoritmo di generazione musicale e da qualche mese abbiamo pensato a questa installazione, quindi fare un qualcosa di carino in cui la gente potesse proprio avere la possibilità di esprimere musicalmente magari delle emozioni.
Ogni ricerca ha sempre una domanda di ricerca.
A cosa serve?
Qual è la finalità di questa ricerca?
Questa è arte, quindi qual è la finalità dell'arte? Se voi ci mettiamo qua comodi ne parliamo. No, in realtà questa fa parte del nostro lavoro, del nostro laboratorio di Experiential Music, che cerchiamo di avvicinare le persone non musicisti alla composizione musicale. Col computer si possono delegare molte delle difficoltà della musica, della teoria della musica e del playing proprio al computer. Quindi noi stiamo cercando di studiare delle interazioni diverse che non sono proprio nota dopo nota, per permettere agli utenti che non hanno o non vogliono studiare anni e anni uno strumento di poter comporre comunque delle musiche che siano congruenti rispetto al proprio stato emotivo, per esempio. Se vuoi dettagli tecnici musicali...
Sì, ho visto anche che fate delle domande alla fine dell'esperimento.
Beh, noi comunque siamo il gruppo di interazione o macchina, quindi dobbiamo sapere... E la valutazione è molto importante per vedere cosa ne pensa appunto l'utente di questo sistema. e quali sono le migliorie e tutto quanto. Comunque uno studio che, se va bene, presenteremo ovviamente a conferenze.
Ma questo è un ultimo passo di uno studio più lungo, penso,
è
no?
Il primo passo,
ah, è il primo passo,
è la prima beta che abbiamo, sì, e in cui testiamo appunto questo algoritmo di generazione di musica, che appunto è generata dal computer senza nessun intervento umano, e dopo vi spiegherà un po' Raul su questo algoritmo. E quindi è la prima, il primo scenario di interazione che stiamo studiando, quindi come due persone, muovendosi in modo reciproco tra di loro, possono influenzare l'output musicale, insomma.
Ok, ma a livello pratico, cioè, come fate ad aiutare le persone a comporre della musica? Cioè, come queste tecnologie aiutano?
Dipende dall'interazione, cioè li aiuti nel senso che loro semplicemente ti indicano qual è il contenuto appunto emotivo, per esempio, che vogliono riprodurre. Però è una cosa più carina che non semplicemente schiacciare un pulsante happy or sad. Quindi loro comunque muovendosi, facendo una cosa carina, una bella interazione, possono comunicare quello che vogliono attraverso
quindi,
musica.
Quindi il rapporto tra musica e spazio in questo
caso,
interazione
sì,
nello
sì,
spazio.
Quindi comunque l'obiettivo non è di creare una musica bella, cioè ovviamente non riusciamo mai a fare composizioni di Beethoven e amici, ma l'obiettivo è avere una bella esperienza di creazione, quindi l'esperienza della creatività musicale.
Grazie. Raul, ci vuoi parlare un poco più tecnicamente del logaritmo?
Ok, dell'algoritmo.
Algoritmo,
sì. Appunto noi in questo laboratorio dell'Università di Trento abbiamo pensato di creare un sistema che fosse modificabile in tempo reale. Quindi noi abbiamo un controllo battuta per battuta, quindi ogni massimo 2-3 secondi, di cosa sta accadendo sulla musica. Praticamente noi abbiamo una tabella dove sono stillati tutti gli accordi e vediamo da ogni accordo su che accordo può andare. Ovviamente noi sappiamo che ogni accordo ha delle possibilità belle di andare su vari accordi e queste sono appunto segnate in modo probabilistico. Poi su questa successione accordale, quindi armonica, viene generata una melodia che è appunto coerente con la successione armonica che abbiamo. Poi abbiamo delle forzature ogni tanto per dare comunque una coerenza fraseologica, quindi delle cadenze qua e là, appunto perché non sia semplicemente un flusso, ma che per quanto il real time non lo permetta, ci sia un senso di forma. Abbiamo delle frasi che queste che vengono generate casualmente dal computer, che poi vengono salvate e ripetute ogni tanto, anche lì sempre casualmente. È un po' come dire un lancio di dadi ogni istante, però un lancio di dadi che è controllato e noi possiamo dirgli: ok, io lancio il dado e va a caso, però va a caso verso una musica felice, verso una musica triste o cose.
Non so se c'entra niente, ma è un flusso costante di musica o ci sono anche delle pause all'interno dell'esperienza? C'è il silenzio?
No, al momento non c'è il silenzio. Ci sono ovviamente delle note più lunghe, delle note più brevi, dei vari tipi di accompagnamento. Quindi anche uno dei tipi di accompagnamento implementati è il tipico basso albertino. Quindi lì è una voce sola, ma che ne simula tre, e due delle quali vanno in pausa ovviamente per appunto creare questa cosa.
Quindi se loro si fermano comunque c'è
no,
sempre...
Se loro si fermano si abbassa semplicemente il volume perché non c'è più movimento, ma continua a esserci musica.
Va bene.
Ok.
Grazie mille allora dell'intervento.
Grazie.
Buona continuazione.
Voi. Grazie,
se
ciao.
Volete provare l'esperienza salite al primo piano allora. Siamo arrivati all'appuntamento che tutti aspettavano questa sera. Sono qui con Lordan. Che ci parlerà un poco di come sta andando la notte dei ricercatori questa sera.
Ma a mio avviso sta andando oltre le previsioni. C'è tantissima gente. L'anno scorso la notte dei ricercatori era molto diversa, anche perché non c'era questa struttura, insomma. Ho lavorato qui oggi, ho avuto modo di entrare in contatto con un bel ambiente. Insomma, è gratificante che l'Università di Trento a volte abbia questi scatti di...
Gioia,
sì, dai, insomma, tant'è che io non ero nemmeno così ottimista, dicevo ieri sera nel mio sconforto, ma sì, alle 11 non ci sarà già più nessuno, invece sono le 11:15 e c'è ancora tantissima gente, e anzi credo da sconfortato e stanco lavoratore della giornata che sarà difficile mandarli via, e anzi è una cosa positiva, egoisticamente dico sarà difficile, ma insomma
Quindi proponi che ci siano tante di queste serate o serate simili comunque? Che
sì, ma guarda, non solo perché sono belle da vedersi, anzi, volendo fare un discorso un po' più spiccio e un po' più approfondito, sarebbe anche superficiale dire è bello. È anche molto interessante l'offerta proposta, insomma, veramente di ogni tipo di seminario, conferenze, incontri con ricercatori che la ricerca la fanno tutti i giorni, e quindi insomma tutte queste cose che avete già sentito parecchie volte. Però sì, molto interessante la proposta, molto interessante anche, poi dicevo, il fatto che la città si animi un po'.
Hai partecipato ad alcuni esperimenti?
Magari, mi sarebbe proprio piaciuto, però avendo fatto lo speaker, cioè essendo stato qui sostanzialmente a dare gli annunci, tra mezz'ora partirà nell'aula 5, non sono riuscito. Moltissime persone che sono andate mi hanno dato un feedback molto positivo, quindi insomma è andata bene.
Vuoi darci un ultimo annuncio?
Un ultimo annuncio a voi di Samba Radio? O in generale?
In generale a tutti.
Ma gli annunci, non sono molto fantasioso con gli annunci, quindi...
Uno a caso.
Mi piacciono tantissimo le civette, quelle che calpestiamo per strada, questa civetta enorme che c'è qua rosa proiettata sulla facoltà di lettere, quindi viva le civette, viva i ricercatori.
Viva l'Ordan e viva le civette.
Viva le civette, viva, e viva Samba Radio, buona serata.
Grazie. Buona continuazione.
Sono le 23:20, è arrivata l'ora a Samba Radio di parlare di Manzoni. Alessandro Manzoni. Ne parliamo con Andrea, che lavora per la Cross Library Service, che collabora con FBK e l'Università di Trento. Buongiorno, buonasera Andrea.
Ciao, buonasera.
Cosa avete portato voi alla notte dei ricercatori?
Noi abbiamo portato una nuova versione dei Promessi Sposi, questo romanzo un po' noioso, un po' demodé, che bisogna leggere però nelle scuole superiori, e ne abbiamo fatto una versione digitale un po' moderna in cui sono visualizzate le relazioni sociali tra i personaggi, come vengono visualizzate oggi le relazioni sociali in Twitter o in Facebook. Quindi i personaggi dei Promessi Sposi sono tantissimi, non ci sono solo Renzo, Lucia, la Monaca di Monza, la Padre di Sombra, ma ci sono un centinaio di personaggi che hanno delle relazioni sociali simili a quelle che ci sono nei social network di oggi.
Quindi lavorate principalmente sul rapporto tra i personaggi o anche sul testo?
Anche sul testo, infatti è un'applicazione che contiene tutto il testo suddiviso in sequenze, quindi le scene del romanzo, che possono essere dialoghi, scene narrative, e con un motore di ricerca che consente di...
Ho visto su al primo piano, dove avete il vostro stand, una specie di nuvola piena di nomi con tutti i personaggi.
Esatto, sì, quella è un grafo che è appunto una visualizzazione della rete sociale. Sono delle tecniche che si usano per visualizzare gli utenti dei social network, gli utenti sociali, quelli che parlano di più, quelli che le relazioni appunto tra gli utenti. E anche in un romanzo ci sono dei personaggi che hanno delle relazioni, ci sono quelli che parlano di più. Renzo nei Promessi Sposi è quello che parla di più, l'innominato ad esempio parla poco, agisce molto ma parla poco.
E qual è lo scopo? A chi vi rivolgete?
Agli studenti delle scuole superiori. È un progetto che stiamo facendo con 4 licei della provincia di Trento, e appunto che proprio stiamo facendo fisicamente con loro, sono loro che hanno suddiviso il romanzo in sequenza, che hanno caricato le immagini di Gonin dell'edizione del 1940, e che costruiscono l'applicazione.
Ma è un aiuto a passare gli esami senza leggere il libro, o è un aiuto a costringere gli insegnanti a far leggere il libro? Cos'è?
È entrambe le cose. Per gli studenti che non hanno voglia di leggere il libro, funziona come una specie di bignami in cui comunque uno impara qualche cosa, piuttosto che non leggere nulla, almeno sa che si parla di certi personaggi, la vicenda si svolge in certi luoghi, quindi qualche cosa impara comunque. Invece lo studente che invece vuole approfondire può fare delle ricerche più approfondite, chi era il personaggio storico tal dei tali citato in quel capitolo, e in quali luoghi, i luoghi che erano in cui è ambientata la vicenda del 600, ci sono ancora adesso, non ci sono più, come si sono trasformati.
E com'è la risposta del pubblico? L'esperienza piace?
Sì, l'esperienza piace molto, infatti è stata una sorpresa anche per noi, che pensavamo così di aver fatto un prototipo di quelli così che si usano solo tra ricercatori, invece è piaciuto appunto ai docenti molto seri, è piaciuto ai docenti più innovativi.
Quelli meno seri,
diciamo. agli studenti che hanno voglia di studiare, o anche agli studenti che non hanno voglia di studiare, quindi... per noi è stata veramente un'esperienza divertente, ma così.
Ottimo, e quali altri libri avete in programma di analizzare?
Ma a me piacerebbe molto il Decameron, però non è un libro che viene letto.
Un altro pacco.
Sì, ma molto più divertente, dei Promessi Sposi, che non viene, però non è obbligatorio nelle scuole superiori. Vedremo in futuro che cosa ci chiedono gli insegnanti e gli studenti.
Certo. Ora magari chiudiamo con uno spoiler, alla fine questi due si sposano oppure no?
Alla fine si sposano, sì, e vanno bene a vivere in un paesino che non si sa esattamente quale sia. Non si sa esattamente dove vadano a vivere.
Va bene, grazie mille. Ricordiamo, voi siete al primo piano, proprio qua sulla facciata, da cui tra l'altro si vede benissimo il nostro stand di Samba Radio.
Sì.
E vi ho un po' rubato perché c'era un sacco di gente che attorno al tavolo. Comunque siete su e siete ancora aperti per un po'.
Sì, certo, prima di svenire.
Grazie mille Andrea, ricordiamo la Cross Library Service in collaborazione con FBK, Fondazione Bruno Kessler e l'Università di Trento. Buona serata.
Grazie a voi.
Andiamo un'altra canzone? Di nuovo in diretta da Samba Radio, qui appena fuori alla Facoltà di Lettere, dove si sta svolgendo la notte dei ricercatori. Io sono Alberto e sono con Filippo e Stuart Malloy, che è l'avatar cartonato di Filippo. Filippo, prendi pure il microfono, altrimenti non riusciamo a parlare.
Grazie, ciao a tutti. Volevo... questo è un annuncio un po', perché c'è Stuart Malloy e è questo signore qui, se potete vedere, non so se lo vedete, se non lo vedete lo potete cercare su Facebook, Stuart Malloy, e si sente solo, è appena tornato da Liverpool e ha bisogno di amici qui trentini, quindi... E per piacere, se riuscite, mi sentite? Mi sentite?
Ti
bene?
Mi sentono benissimo.
Bene.
Posso farti
ora,
una domanda?
Dimmi tutto.
Ha più bisogno di amici lui o te?
Ma no, io ne ho 500 amici in realtà. Non ho bisogno.
Però,
sì, sì,
un
sì.
Bel numerone.
Un bel numerone. Sì, lui ne ha tre, tipo, quindi ha bisogno di amici.
Raccontami qualcosa di più di questo Stuart Malloy, che è una specie di omino verde tutto pixelato che ti sei stampato e portato con te.
Ma se lo chiedi a lui, forse ti risponde.
Però non fai la voce, vero?
No, non sono un ventriloquo.
Però mi sembra un po' male mettersi a parlare con un cartonato.
Ma no, guarda che se ci parli risponde lui,
Ma magari no. Puoi parlare te al suo posto.
Chi può dirlo? Ma no, io... Lui in realtà... Sì, se vuoi lo faccio anche, però non mi sembra carino, visto che abbiamo parlato tutta la sera, quindi non...
Mi raccontavi che l'hai fatto con Paint, questa
sì,
cosa.
Sì, è tutto fatto in Paint. È stato generato con Windows XP, con un vecchio computer.
E quanto ci hai messo?
Siemens. Una mezz'oretta, forse.
Però è venuto bene.
No, sì, è venuto bene.
E l'idea di base, perché tutti quei fili?
Ciao, Scusate.
Questo era uno dei tuoi 500 amici.
Sì, è uno dei 500 amici. Grazie. Ok, e anche di Malloy, lui sarà amico, credo, saremo tutti amici. Ok, quindi Stuart Malloy is a peculiar creature. E ha 20 anni, e ha appena iniziato l'università, non so se la finirà, però...
Cosa studia?
E lui studia filatelia assiro-babilonese.
Però questa era forte.
Sì, sì, sì.
Come ti è venuta?
No, è quello che lui studia qui.
Ah, e tu sei di Liverpool, dicevi?
No, lui è di Liverpool.
E
lui,
tu dove sei?
Io sono di Trento, Trento... L'ho conosciuto a Liverpool.
Trento dove?
Trento Doc, Cristo Re.
Cristo Re, io sì. Ci ho messo 3 anni a capire dove era Cristo Re.
Christ the King, in inglese.
Ah, ecco. È tipo okay. un posto strano, tipo Cento Chiavi o Madonna Bianca, che non si capisce mai dov'è.
Ma è Cento Chiavi o Cento Schiavi, soprattutto? E poi, tra l'altro, comunque Stuart Malloy, ragazzi. Ok, Stuart Malloy, diventati amici di... È un'invasione di Malloy. Malloy, Mollogliamo.
Ma tu sei qua la notte dei ricercatori da qualche parte o ti hanno proprio raccattato?
Ma io sono venuto con lui, cioè non sono raccattato da nessuna parte. Lui è venuto qua, si sentiva solo e ci sembra questa bellissima facoltà nuova e quindi insomma così.
Ottimo, ricordaci il nome, come trovarlo su Facebook, come aggiungerlo.
Allora, Facebook, mi raccomando, un appello a tutti gli studenti, Stuart Malloy. Stuart come Stuart Sutcliffe, Malloy, Molloy, ok?
Perfetto, grazie mille, Samba Radio anche questa.
Grandioso, grazie Samba Radio e grazie anche da parte
di
Stuart.
E la nostra opera buona per stasera l'abbiamo fatta.
Dici? Ma chi può dirlo? Forse l'ha fatta Stuart.
Una canzone. Sambaradio.it, la radio degli studenti dell'Università di Trento. è qui alla notte dei ricercatori fuori dalla facoltà di lettere. Io sono Alberto e ora sono qua con Lorenzo. Ciao Lorenzo.
Ciao, buonasera.
Lorenzo fa parte di una società che si chiama, di una startup, attenzione, una nuova società che si chiama Occam. Di cosa si occupa Occam?
Occam si occupa di sviluppare tecnologie semantiche che permettono di migliorare la gestione delle informazioni e gestione dei dati. Quindi noi lavoriamo con...
Perfetto, questa era la definizione precisa. Adesso spiegaci cosa vuol dire.
Sì, praticamente noi cerchiamo di lavorare con queste tecnologie per creare un modo, diciamo, più intelligente per effettuare ricerche, per gestire informazioni, gestire quelli che noi chiamiamo big data o quelle cose lì. Oltre a questo abbiamo praticamente sviluppato una piattaforma che si chiama Object Links, che la stiamo usando alla notte dei ricercatori con un gioco che stiamo facendo tra tutte le varie startup che ci sono qui, che permette di gestire contenuti multipli, link multipli all'interno e collegarli all'interno di un unico QR code.
Si arriva al vostro stand e si vedono due cose principalmente: è pieno di bambini, è pieno di QR code, che sarebbero quegli affari codici quadrati, quei codici quadrati pieni di puntini che non si capisce a cosa servono.
Esatto.
Spiegacelo.
E i QR code si possono inserire delle informazioni. Queste informazioni possono essere lette attraverso lo smartphone. Attualmente il QR code viene usato, cioè, principalmente per collegare semplicemente il link a un sito statico che rimane lì. Noi vogliamo creare dei QR code dinamici, intelligenti, associando applicazioni e associando informazioni di vario genere, link di vario genere, in modo tale che un QR code, una volta stampato, diventa un'entità, un identificativo di un oggetto e raccoglie delle informazioni, che queste informazioni possono essere consultate nel tempo. La cosa bella della nostra tecnologia è che il QR code è il nostro entry point e quindi, diciamo, tutto quello che viene costruito sopra il QR code può essere riutilizzato quando il QR code diventa vecchio, non viene più utilizzato, attraverso altri tipi di sensori, che potrebbero essere NFC, RFID e così via.
Sì, io non ho capito bene queste ultime due, però il nostro regista ha capito e ci sta dietro.
Sembra
Speriamo
contento.
Che anche quelli che ci stanno ascoltando capiscano di cosa stiamo parlando.
E se non capiscono, che vengano lì allo stand, che così.
Esattamente, quello che mi sembra di aver capito è che voi fate questi QR code, questi link che rimandano a una cosa che non è sempre la stessa, ma che cambia, che rimanda a una piattaforma che
può essere integrata dalle persone inserendo, cioè dal proprietario del QR code, dal proprietario del link, inserendo varie informazioni. Un esempio molto semplice: prendi il QR code, usi la nostra piattaforma, un QR code Object Links, lo metti sul biglietto da visita e all'interno ci puoi inserire i tuoi link di, per esempio, LinkedIn, Facebook, la V-card e altre cose, altri, il curriculum e altre cose che potrebbero migliorare, diciamo, la comunicazione del...
Una sorta di link dinamico con contenuti che cambiano.
Sì, possiamo chiamarlo così. Dai.
Per semplificare,
va bene,
far capire.
Va bene.
E i bambini invece, perché c'erano così tanti bambini intorno al vostro stand?
I bambini, perché abbiamo organizzato un gioco a quiz tra tutte le startup per cercare di, per dare un'opportunità alle persone di entrare in comunicazione con i ricercatori che vogliono fare business con le loro idee. I bambini, appena hanno visto poter scansionare, fotografare con il telefono i QR code, si sono subito entusiasmati e hanno voluto cominciare a giocare, ed un bambino ha chiamato l'altro e così siamo riempiti di bambini.
Bellissimo. Senti, noi qua abbiamo un po' di righelli con il vostro QR code che non riesco a immaginare a cosa potrà mandare a questo punto.
Beh, in questo QR code abbiamo inserito fondamentalmente, a parte il sito aziendale, anche i link diretti alle nostre piattaforme, e li utilizziamo come sistema di pubblicità dei nostri prodotti.
Ottimo, quindi se volete qualche righello potete venire a prenderli qua, altrimenti potete andare direttamente nel vostro stand.
Sì.
Dove si trova?
Il nostro stand si trova subito all'interno del secondo ingresso. Al secondo ingresso,
cioè,
oppure
qui dove si passa per Samba Radio.
Ok, da qui da Samba Radio, sulla destra, in fondo.
Ottimo.
Al corridoio.
Grazie mille.
Un'ultima cosa volevo dire: se volete venire, il gioco del quiz code è ancora aperto e avete l'opportunità di veramente di poter andare a parlare direttamente con questi startup, perché sono persone simpaticissime che hanno veramente voglia di raccontarvi la loro storia.
C'è un gioco quindi che collega le startup che questa sera sono presenti qui
esatto,
nei vari
questo
stand.
È l'obiettivo del nostro gioco: far parlare le persone che vengono, che vogliono provare a giocare, che vogliono mettere alla prova le loro informazioni, la loro intelligenza e la loro conoscenza sulle varie startup che lavorano all'interno della città di Trento, che sono aziende che stanno per partire, e poter andare a interagire con loro direttamente per poi...
Perfetto Lorenzo, sei stato molto chiaro, io ti ringrazio e ti auguro una buona continuazione di serata.
Grazie, buon lavoro.
Ciao, qui a Samba Radio, ora mandiamo un'altra canzone.
Questo era un gruppo nuovo, vero?
Sì, penso di sì. O era uno Sparano del 2009 o un Rampanelli Menotti del 2011.
Beh.
No, era un Piccio 2012, la nuova programmazione musicale di Samba Radio.
Chi erano?
Fatta da Picciu. Troppo nuovi per essere conosciuti.
Beh, diciamolo, perché io davvero non lo sapevo.
Gli Alchimia.
Gli Alchimia suonano molto meglio con la tua voce sexy stasera. Siamo ancora qua a Samba Radio. Per un attimo ci eravamo quasi illusi che Trento fosse un pochino diversa, ma a 10 minuti a mezzanotte è arrivato il camion per portare via subito le cose.
La macchina lunare richiesta dalla NASA per gli esperimenti di domani mattina.
Godetevi gli ultimi 9 minuti, perché a mezzanotte e un minuto è tutto chiuso, credo.
Ma beh, c'è questa sirena, queste luci che ci stanno abbastanza soggiogando nel nostro stand, no?
Mi correggo, in realtà andremo avanti fino alle 2. Allora,
anche noi?
Anche noi, certo. Noi non abbandoneremo mai questo posto, questo calore.
Noi con le nostre gambe no, però sulla volante della polizia che ci viene a prendere se sforiamo mezzanotte e un minuto, forse saremmo costretti a abbandonare.
Beh, possiamo mettere in cassa questo beep fantastico del mezzo che ci ha parcheggiato davanti.
Vuoi che mi avvicino col microfono?
Vai, vai, facci l'inviato. Non si sente.
Non si sente nulla. Era un beep, però troppo piano.
Senti, vuoi qualche altra intervista? Qualche intervista di gente a caso?
A me piacerebbe se tu riuscissi, però so che è molto difficile, ad intervistare qualcuno ai livelli di quello che ti ha fatto la battuta 100 chiavi o 100 schiavi.
Quello di Christ King.
Quello di Liverpool.
Cristo Re.
È un livello difficile.
Non è facile trovare, però potremmo provare a beccare il primo tizio che esce e chiedere perché se ne sta andando così presto. Se riesco a slegare il microfono, non ho abbastanza autonomia in realtà. Mi scusi, posso farle un attimo un secondo di intervista? Vorrei sapere perché se ne sta andando così presto. È la notte dei ricercatori e lei a mezzanotte se ne va già. Questo era un pezzo grosso, non ci ha cagato.
Ed è aumentato il beep, in questo momento è aumentato il volume del beep.
Comunque io l'ho già visto davvero, mi sa che credo sia un pezzo grosso.
Sempre per quel tuo pregiudizio nei confronti dell'aspetto fisico.
Il naso, se non altro, era molto grosso.
Mettiamo un'altra canzone o vuoi fare qualche altra intervista freelance?
Canzone.
Vai.
Questo, c'era una canzone bellissima, però questa parte andrebbe fatta in diretta, perché mi sembra proprio che sia un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l'umanità.
Anche secondo me, qui stiamo assistendo davanti alla facoltà di lettere.
Facciamo un po' di pubblicità. Facciamo un po' di pubblicità a Bombardelli Automezzi, che ci ha parcheggiato sto affare davanti e sta facendo un casino infernale.
Ha parcheggiato questo affare davanti, come lo chiami tu, perché stanno caricando la macchina lunare di cui parlavamo prima. Ci sono due persone che stanno guidando questa macchinina. Due ricercatori del museo. Direttori del museo.
Il modulo lunare mi sembra perfetto per le malghe trentine.
Erano il direttore del museo e il direttore del museo civico di Rovereto.
Stanno prendendo le misure, perché non si fidano tanto.
Beh, non è facile, non deve essere facile guidarla.
Vista l'età, non so se gli hanno rinnovato la patente all'ultimo... Non so, cosa ne dici tu?
Secondo me sì, anche perché con quella macchinina lì secondo me è più facile, perché con quel radar lì davanti che cambia che orientamento rispetto agli ostacoli da superare.
Allora, io non sono un ingegnere, però secondo me dovrebbero stare loro fermi e andare indietro col mezzo.
No, perché poi la spingi, no.
Non
vorrei mai che si accartocciasse contro i muri della nuova facoltà.
Metti in folle. Ce l'avrà il folle.
Ma è la prima? Andare su con la prima? Tu cosa faresti? Io andrei su con la prima.
Non lo so. Però
magari anche la seconda a metà.
Ce l'ha.
Vabbè, le misure.
Di sicuro c'ha il satellite.
Quello sì, è abbastanza enorme davanti. Ah, c'è bisogno di un righello, forse, una squadretta.
Sì, hanno evidenti difficoltà.
Ma non vorrei che...
Se ci state ascoltando ma non state vedendo, vi state perdendo un'ottima scena. Guarda, si muove da sola.
Sta vincendo le leggi della gravità in questo momento.
Ma sai, non è soggetto... abbiamo una scienziata, ci ha spiegato perché non c'è nessuno.
La macchina.
guarda, attaccano il filo e tirano su.
Grazie, grande.
Evidentemente noi non avevamo come a lei la maglietta della notte dei ricercatori.
Beh, ma tu cosa hai studiato?
Che ti dà un sacco di conoscenze in
tu
più.
Tu cosa studi?
Io mediazione linguistica.
Io studio sociologia, queste cose non le capiamo.
Effettivamente no. Il traino, no.
La leva.
La macchina sta salendo.
Io direi che dobbiamo chiudere tra.
La nostra cronaca sta arrivando a una conclusione molto felicemente.
Esatto, dobbiamo chiudere tra un minutino. Quindi mandiamo l'ultima canzone. Vi diamo la buonanotte. Questa è la Samba Radio. Io sono Alberto.
Io sono il Loco. Vai con Marilyn Manson.
Alla regia abbiamo Tesolin. Vai con Marilyn Manson. Buona serata. Grazie, Bombardelli.